Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 11 aprile. Allora, e te pareva? Cioè, non è passato un giorno dalla strage di cui, come dice oggi il giornale, dispersi poche speranze, quindi anche quattro operai che sono stati e non ancora trovati, ci saranno purtroppo poche speranze di trovarli vivi, quindi sono sette i morti. Si tratta di una tragedia da un punto di vista quantitativo e numerico, come potete immaginare, veramente mostruosa. Aung Daniela Gualerzi. Il punto fondamentale è che non è passato un giorno che ovviamente Repubblica, la stampa, i sindacati che fanno lo sciopero e tutte queste vicende qua, cosa ci dicono? Allarmi inascoltati. A me fa impazzire, ma mi fa impazzire perché, non so come dire, gli allarmi inascoltati dopo un incidente sul lavoro sono il titolo tipico della minchia che fanno i giornali che ce l'hanno con le imprese e non riescono in questa maniera a capire che non è il problema l'impresa e che le drammatiche fatalità che sono avvenute in una centrale di Enel Green Power sono mostruose, bisognerà indagare perché quando ci sono i morti ci bisogna sempre indagare, ma il fatto che i giornali il giorno dopo, Repubblica e la stampa, tra tutti, già ci dà il senso che c'è qualche cattivo che non ha ascoltato quegli allarmi per far cosa cazzo? Per uccidere sette persone? FG Senior, number one. Secondo voi, Enel Green Power, l'amministratore delegato di Enel Green Power, l'artigiano che c'è un'azienda con 5 persone, secondo voi che cosa fanno dalla mattina alla sera? Si cagano sotto così, soprattutto nelle grandi aziende, che possa avvenire un incidente sul lavoro. E secondo voi, se c'è un allarme, quelli non lo ascoltano? Ma questi proprio vivono nell'altro mondo. Il problema vero è che i giornalisti nei giornali ci vanno sì e no qualche volta nelle loro redazioni prendendosi un caffè e discettando, non so, ancora di Eugenio Scalfari, non si rendono conto che per un imprenditore, per chiunque abbia dei dipendenti, il rischio di un incidente sul lavoro è un rischio per lui che non li fa dormire la notte. Allora, che ci siano degli allarmi inascoltati è una minchiata gigantesca. Anch'io penso che ci sia un allarme adesso che un fulmine arrivi qua e me faccia secco, ma è una cazzata. Il punto che vogliono dire è che c'erano i subappalti, che c'erano le ditte fornitrici esterne, ma perché Enel Green Power si doveva fare le turbine da sole? No, mi dovete spiegare. Allora, dobbiamo trovarci. Cosa dice noi? Dillo a noi Roma, ma stai a parlare di Landini che canta l'inno sovietico, ce l'hanno a morte con gli imprenditori. Esattamente. Gianfranco Fini, che cosa mi stai dicendo? Questa roba è pazzesca. Siamo in un mondo di pazzi. Sì, siamo in un mondo di pazzi perché invece di occuparsi di vedere quello che è successo e capire quello che è successo e eventualmente capire se c'è del dolo, io veramente la trovo una cosa pazzesca, pazzesca. Pensiamo agli dispersi e alle famiglie e a risarcire le famiglie senza i loro fratelli, genitori, nonni, insomma, pensiamo a questo, ma comunque noi pensiamo a fare questa idea scandalistica che ci siano degli allarmi inascoltati. Giuse 62 ride dicendo è colpa della Meloni. Guarda che ieri Patucchi sostanzialmente diceva questa cosa, diceva che era colpa di questo governo che aveva fatto dei decreti non altrettanto non adeguati per combattere la sicurezza sul lavoro, come se i morti sul lavoro. Come se i morti sul lavoro si possono evitare grazie a un decreto. Oggi qualche altro coglione, maggiori controlli. Vabbè, nel frattempo un'altra grande notizia di giornata è che l'Europa approva il patto sui migranti. Allora, io vi devo dire la verità, quando vedo che il Parlamento europeo approva un patto sui migranti, dico sempre, ragazzi, stiamo attenti e vediamo che cosa porta a casa, perché l'ultima cosa, gli ultimi 6-7 patti che hanno fatto non sono serviti assolutamente a una beata ceppa, non sono serviti a nulla. Da Malta, vi ricordate quando andò la Morgese, poi devo dirvi la verità, anche gli ultimi. Servito molto poco, cioè quello che conta non sono i patti europei, ma purtroppo penso i patti che l'Italia riesce a fare singolarmente, la Spagna singolarmente con i paesi che sono, si affacciano sul Mediterraneo per dire teneteli buoni e teneteli là. Cerchiamo di essere duri, questo è il concetto, perché se non ci sono i patti con questi non si fa nulla. Intanto Barbara Naparini mi dice che Enel ha già messo a disposizione 2 milioni di euro per le prime necessità dei familiari, e sono sette persone, è veramente una cosa pazzesca. L'altra un'altra questione sull'Europa che approva il patto sui migranti è che il governo italiano, lì i partiti che sorreggono il governo italiano sono andati in ordine sparso. La Lega ha votato contro, la Meloni ha votato sì ad alcune cose e no ad altre cose di questo regolamento e Forza Italia ha votato a favore. Il Partito Democratico ha votato contro questo regolamento europeo, dovrebbe superare i patti di Dublino per cui quando un migrante arriva in un paese, quello è il paese che se lo deve ciucciare, poi i migranti se ne scappano dall'Italia e vanno da altre parti, però quello è il paese che si deve ciucciare, questo fu un regolamento votato da tutti i partiti italiani inconsapevolmente anni fa e in realtà vedendo le critiche da sinistra che arrivano a questo patto, forse qualche cosa c'è in questo patto anche se entrerà in vigore di fatto fra 2 anni. Le ONG sono furibonde, il manifesto, il giornale del Partito Comunista dice che ritorna e Caretta del Foglio, cioè ci metti Caretta, manifesto e ONG, vedi il giudizio di questi tre e capisci che se questi tre ce l'hanno contro il regolamento europeo è probabile che qualcosa meglio di questa idea illuministica di risolvere i 2 milioni di posti di lavoro di cui abbiamo bisogno in Europa facendo venire 30 milioni di persone che vogliono fare tutt'altro, beh questa idea illuministica di Caretta, manifesto e ONG la risolviamo, e cioè a favore del fatto che hanno fatto qualche cosa. Caretta dice è ritornata la fortezza Europa sul Foglio, il manifesto selezioni europee, come se ci fosse insomma una specie di scelta discriminante della razza da parte dell'Europa, le ONG sono contrarissime, ci sarà solo più sofferenza, dice, insomma devo dire la verità che il punto vero è che ancora non si capisce bene che cosa porterà questo regolamento. Fantastico oggi il pezzo di Luigi Mascheroni sul giornale, perché sulla 7 di ieri, per una questione di cronaca, una ragazza è trovata morta in Val d'Aosta, beh il TG della 7 ha detto giovane nato in Italia, e dice non avete il coraggio di dire che è un giovane di origine egiziana, ma insomma siete dei razzisti, qual è il problema nel dire l'origine di una persona che ha appena commesso un omicidio, qual è o presunta persona che ha ucciso ora un omicidio? E devo dire che italiano di 21 anni, è scritto sul Messaggero, noi abbiamo paura delle definizioni, tranne che nel caso per esempio della grandi mondo trans, com'è che si dice, LGBTQ+, e voi capite che in una sigla in cui vai aggiungere sempre una piccola declinazione perché se no si litigano tra di loro, allora è chiarissimo che noi non possiamo dire se non che questo è di origine italiana, cioè semplificare la sua origine perché se no abbiamo paura di essere razzisti e complicarla sul genere perché se no abbiamo paura di essere discriminatori. È una roba fantastica, il mondo alla rovescia. Nel frattempo le foto della Tempo e di Libero sono dedicate all'ultimo giorno del Ramadan. Ieri sono stato a Torino ed era praticamente deserta perché erano molti musulmani, stavano festeggiando il Ramadan, cosa perfettamente legittima come noi festeggiamo il Natale, non mi scandalizzo di quello, però vedendo le foto oggi sul Messaggero e scusatemi sul Libero e sul Tempo, unici due giornali che ripongono in prima pagina delle donne nel recinto perché non possono pregare insieme agli uomini, l'avrete visto anche nei servizi di Quarta Repubblica, beh allora scusate, io mi chiedo dove cazzo sono finite le femministe, dove finite quelle che dicevano se non ora quando, dove sono finite le propal, dove sono finite quelle di Giulia Cecchettin, ma avete visto le foto con le donne nel recinto perché non possono stare insieme agli uomini a pregare, ma le avete viste? Io dico butte teste di minchia, dove cazzo siete? Nelle nostre città, nelle nostre piazze ci sono delle donne che vengono messe recintate perché non hanno la dignità di poter pregare Dio insieme ai loro mariti o ai loro figli. Ma questo avviene in città italiane. Dove sono finite le femministe della minchia? Dove sono finite le LGBTQ+ della minchia? Dove sono finite le persone progressiste che vedono le donne in apartheid? In apartheid, qui non c'è in queste foto l'apartheid del cavolo che raccontano loro in Israele dove ci sono gli arabi che sono nella Knesset e nella Corte Costituzionale, qua c'è l'apartheid nei confronti delle donne. Non ho visto Boldrini, non ho visto femministe, non ho visto giornaliste impegnate, non ho visto articoli oggi sui giornali che ci dicessero che nelle piazze delle nostre città le donne erano in gabbia, da nessuna parte. Poi dopo fate quello che cacchio vi pare. Nel frattempo, questo è il mondo, e c'è a pagina, per dire, sul Messaggero, oggi a pagina 10, in cui dovete sapere che nel 2014 hanno abolito sostanzialmente l'insegnamento dell'algebra in terza media a San Francisco. L'hanno abolito. Hanno abolito perché era discriminatorio, aumentava la disuguaglianza. Voi capite che se noi andiamo, ne parlerà anche Ricolfi oggi, se noi andiamo verso questa è una deriva che fra 40-50 anni, quando sarà morto l'Occidente, perché saremo uccisi da diciamo fondamentalisti e da innovatori, i fondamentalisti che arrivano da quel mondo là e gli innovatori che purtroppo arriveranno dalla Cina, quando noi saremo uccisi da loro, diremo: ma sai, nel 2014 fummo così coglioni di, nella città dove nasce Apple, dove nasce Amazon, hanno abolito l'algebra di insegnamento in terza media perché discriminava. La buona notizia è che l'hanno reintrodotta oggi, cioè sono passati al 2014 oggi 10 anni in cui hanno abolito l'algebra. Ragazzi, non è un film distopico, è San Francisco oggi, ma vi rendete conto? Vabbè. Il CDR di Repubblica e mal gliene incolse, scrive a Ferrara sul Foglio, perché gli dice: scusatemi, tu ieri hai scritto una roba contro di noi che abbiamo protestato contro la messa al macero di 100.000 copie del giornale fatta dall'editore perché non gli piaceva un articolo, perché questo è successo a Repubblica, cioè che l'editore ha mandato al macero Affari e Finanza perché non gli piaceva un articolo scritto da Pons, e questo è poi il giornale che in prima pagina dice no al bavaglio. Vabbè, insomma, questa ipocrisia lasciamole perdere. Il CDR di Repubblica manda al Foglio una lettera, dice: scusami Ferrara, scusatemi Foglio, voi avete fatto ieri un editoriale anonimo dicendo che il CDR ha sbagliato perché in realtà bisogna seguire gli ordini del padrone. E Ferrara oggi è favoloso, dice: ma che state dicendo, l'avete fatto tutta la vita? E poi fa una piccola lezioncina di giornalismo a quelli del CDR del Repubblica, spiegando loro qual è la differenza tra un articolo anonimo e un articolo non firmato, come quelli che avvengono sul Foglio e sull'Economist. Padroni dell'Economist sono sempre gli Elkan di Repubblica, quindi li prende veramente in giro. Galli della Loggia fa un bellissimo articolo sull'università, dicendo che il problema delle università italiane su Israele, ma su tutto il resto, nasce dalla loro autonomia universitaria. Qua ci vorrebbe più centralizzazione, io la trovo una sonora cazzata, questa che dice Galli della Loggia, di cui io sempre stimo tutto il pensiero liberale, ma su questa cosa io mi ricordo quando ero all'università, mi ricordo l'università centralizzata era una roba di burocrati che seguivano le direttive centrali e non avevano nessuna autonomia. Allora, pensare che tutto sto casino nasca dall'autonomia universitaria mi sembra una gigantesca follia. Meotti invece oggi ci racconta tutti quanti gli accordi che fanno le università, per esempio quelle di Bari con Russia, Cina, Teheran, e invece si occupano di quelle che fanno con Israele, e quelle boicottano, e devo dire che è fantastico. Perché devono cacciare Gianpietro Brazzesco, ma quando cacciano Molinari persona viscida? Comunque è il direttore di un grande giornale, io lo terrei lì bello caro, carico. E poi a Bari oggi arrestano un certo signore che si chiama Pisicchio, che era un fedelissimo di Emiliano, e che Emiliano ha messo alla presidenza di Arti, che è un'agenzia regionale. Allora io mi chiedo: ma quanta roba deve succedere in questa Puglia per cercare di dire e togliere almeno questa patina di santità che c'hanno Emiliano e i suoi accoliti? Allora, io sono un fan, come sapete l'ho sempre detto, dell'amministrazione barese, perché ho visto come lavora sulla ripartenza e quanto io, che non sono assolutamente di sinistra, anzi una linea editoriale completamente diversa, abbiano fatto funzionare molte cose. Però francamente, ragazzi, adesso mo basta, perché in qualsiasi città e paese del mondo, se avessero fatto uno stillicidio di figure di merda come quelle che stanno facendo ora Emiliano e i suoi amici, beh, qualcuno avrebbe detto: ragazzi, ma veramente siete in grado di governare una città? Nel frattempo lo stop al sequestro dei telefonini e all'inserimento dei Trojan, così come se fosse Antani, è stata decisa ieri dal governo, dal Parlamento, votando anche in larga maggioranza. Il PD non si è opposto, il giornale oggi ci apre perché quell'utilizzo delle spie elettroniche nei nostri cellulari potrebbe rischiare di essere molto invasivo. E dal punto di vista economico la cosa fondamentale è il fatto che l'inflazione in America è cresciuta al 3,5%, dicevano che sarebbe dovuta mantenersi intorno al 3% come il mese scorso, invece è cresciuta, quindi si teme che la Federal Reserve, cioè la banca centrale americana, non taglierà i tassi di interesse. Se non taglia i tassi di interesse, interesse, comporterà quello che ha comportato ieri, una riduzione dei corsi azionari. Nick, sei riuscito a farti lo spizio col mitico Feltri? No, non sono riuscito, ma ci sono stato ieri a colazione col mitico Feltri e con Alessandro Sallusti dopo i 50 anni del giornale. E Amadeus se ne va alla 9, lo ha anticipato. Fiorello, e il fatto che Amadeus se ne vada alla 9 con Fazio è un'indiscrezione sul momento, però è un bel casino perché insomma se ne va uno che conta, non noi giornalisti che non portiamo un cazzo di ascolti. Amadeus è uno che gli ascolti li fa, così come ovviamente abbiamo visto aver fatto Fazio, cioè due uomini di spettacolo che giustamente sono corteggiati a suon di milioni proprio per la capacità che hanno di portarsi grande pubblico con loro. E poi oggi c'è questa storia di Socci che io lo trovo fantastico, Socci di oggi, perché Socci oggi sul Libro dice: basta questi cattolici che si indignano per lo spot delle patatine. Sì, a me non piace, io prendo l'Eucaristia, io vado a messa, io sono un cattolico osservante, però mi sembra che il Tarquinio, direttore dell'Avvenire, non, che si indigna, non è lo stesso che Mise Staino, che prendeva per i fondelli la Trinità su il giornale dei Vescovi, appunto l'Avvenire. Questi grandi cattolici che oggi si indignano per quella brutta pubblicità non sono gli stessi che hanno sempre ignorato gli allarmi sui cattolici e cristiani uccisi in giro per il mondo? Beh, insomma, è il pezzo molto intelligente, come di fatto lo è, di Antonio Socci oggi sul Libero. Va bene, Luigi Areu invece dice che lo spot è una schifezza progressista, ma questo lo dice anche Socci. Il punto vero è che dice ci si indigna per questa cosa e non per tante altre cose. Nick, è un po' che non fai zuppe per abbonati, ha ragione Andre 1977, è un po' che non faccio zuppe per abbonati e adesso le devo fare, hai ragione. E poi rispetto per l'Eucaristia anche se non sia praticante, dice Mario Somork, e perché non la fanno su Maometto, una cosa di questo tipo, perché su Maometto il casino è ben superiore. Va bene ragazzi, io vi do appuntamento con le zuppe per gli abbonati, cioè la possibilità di abbonarsi ad avere su Instagram la possibilità di una zuppa privata, ma diciamo che come qualcuno dice non riesco a farle sempre, oggi devo andare a moderare il cosiddetto G7 dei trasporti qua a Milano, quindi sarò un po' incasinato, però ci proviamo. Dottor Porro, puoi fare gli auguri a mio padre, ti ammira tanto e dice che sei una voce libera, si chiama Antonio. E certo Antonio che ti faccio gli auguri, me l'ha detto tuo figlio Giuseppe Musumeci, quindi tanti auguri Antonio e grazie per definirmi una voce libera. Io vi do appuntamento come sempre domani con la zuppa di Porro e sempre nicolaporro.it, nicolaporro.it. Infiniti, dottor Porro potrebbe fare un dibattito su sconto eccezione bonus edilizi, aboliti i bonus, li useranno i ricchi, i poveri lavori in nero per forza, perché il credito ovviamente non potrà essere, dico io, tolto da imposte che non si pagano. Afuera! Era un po' che non lo facevo.